Un caloroso benvenuto da me e da tutti i nostri fratelli sparsi per l'Italia, dalle Alpi a Porto Pala in Sicilia. In Filippesi 2, versetto 1, ho una scrittura che desidero condividere con voi tutti. Dice: se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, e se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia. Dice: voi rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Ovviamente non c'è chiesa al mondo che non desideri che si realizzi questo. E la chiesa di Dio, quanto di più nella chiesa di Dio, fatta di persone che vogliono imparare a vivere secondo la parola di Dio pienamente. Ed è con questo spirito che dobbiamo vivere la nostra fede e partecipare alle nostre sante adunanze. Anche la scuola biblica, gli studi biblici, anche se un giorno queste cose dovessero esserci proibite. Noi stiamo vivendo un tempo in America, è successo che un giovane ha comprato delle scarpe e le ha messe in circolazione dedicandole a Satana, queste scarpe. Naturalmente portando molti giovani, che tante volte non pensano al danno che si fanno a se stessi, le comprano e quindi promuovono il culto satanico, mentre le autorità, vedendo queste scempiaggini, cosa fanno? Etichettano la Bibbia come un libro negativo, un libro che porta fuori strada, quando c'è gente che dalla mattina alla sera non pensa altro che al marchio della bestia, quando in realtà ognuno di noi siamo chiamati a crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Dio. E poi sarà Lui a rivelarci le cose che sono la verità e non le speculazioni umane. Quindi lo scopo dello studio biblico non è soltanto quello di diventare conoscitore di tutta la Sacra Bibbia, il che ci vuole pure, dobbiamo crescere in grazia e conoscenza, ma lo scopo principale, quello finale, l'intento per cui Dio ci dona la sua stupenda conoscenza spirituale, è quello di creare in noi il suo amore perfetto, non l'amore dell'uomo ma l'amore di Dio, che supera ogni paura e ci dà il coraggio di fare la cosa giusta al momento giusto. Le opere buone di Dio che noi possiamo fare soltanto attraverso il suo spirito. Quindi lo scopo dello studio della parola di Dio a cui ci stiamo accingendo e anche delle nostre sante adunanze, ripeto, non è solo quella di arricchirci di conoscenza, ma è anche quello di vivere la verità a dispetto degli ostacoli. Spero che possiate partecipare tutti, lo dico anche ai nuovi, affinché possiate ritornare, possiamo presentare la sana dottrina con uno stesso sentimento e con un unico parlare anche a quante persone Dio ci può portare davanti a noi nella nostra vita. Adesso iniziamo a rispondere alle domande e non senza prima ringraziarvi della vostra preziosa pazienza nell'attendere che venga il vostro turno. E difatti oggi, stasera, è venuto finalmente il turno di Katia da Napoli. Rispondo alla prima domanda numero uno, dove Katia ci chiede: nella seconda lettera dell'Apostolo Giovanni, versetti da 10 a 11, si trova questa istruzione. Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo, poiché chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse. E la tua domanda giustamente, Cati, è questa: significa questo che non dobbiamo salutare i nostri parenti, quelli delle altre chiese, per esempio come i cattolici, i protestanti e altri amici simili che magari credono ad altre cose? È una domanda molto importante questo, che ci deve aiutare ad usare lo Spirito di Dio con grande saggezza. Infatti, la risposta, ho pregato a Dio prima di dare a te, ma anche ovviamente dandola a te, la do a tutti quelli di voi che ascoltate, di dare una risposta biblica. La risposta è questa: bisogna sempre capire e ricordare che c'è una enorme differenza tra essere nemici ed essere avversari, come spiegherò più avanti qual è questa differenza, perché nel capire questa differenza si trova la risposta a questa domanda un po' difficile, perché ci sono certe chiese che appena una persona che pratica queste cose, Gesù ci insegna a salutare anche i nostri nemici in Matteo 4 versetto 44, quindi viene logico il conflitto mentale dire: ma allora l'apostolo Paolo perché dice il contrario? Sempre, perlomeno, sembra dire il contrario. Ora, per capire, dobbiamo comprendere a chi, a quale persone l'apostolo Giovanni si riferiva esattamente. L'apostolo Giovanni fu costretto a scrivere che non bisognava salutare chi non portava questo insegnamento. Questa è un po' la chiave quando dice: chi viene a voi e non porta questo insegnamento, quindi qual era l'insegnamento a cui lui si riferiva? Ora lo vediamo, perché lui lo specifica nei versetti precedenti, 7 a 10, un po' indietro e un po' in avanti, per capire, per trovare l'insieme delle scritture, l'insieme delle parole, a quale insegnamento si riferiva. E lo specifica a cominciare dal versetto 7 e dice dal versetto 7: poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Per lui, nella lingua di quel tempo, i quali non riconoscono Yoshua, cioè l'Eterno, o come dicono alcuni di una determinata gruppo, dice: non riconoscono Geova venuto nella carne. E poi vedrete anche risposte che provano questa frase. Dice: ecco il seduttore, l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi, perché non abbiate a perdere quello che avete conseguito, ma possiate ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo non possiede Dio. Ora, se Cristo non fosse Dio fattosi uomo, allora se fosse stata una creatura angelica o una creatura umana magari speciale, Giovanni non si sarebbe potuto esprimere in questo modo, perché noi possediamo Dio quando ci atteniamo alla dottrina del Cristo. Chi si attiene alla dottrina del Cristo possiede non solo il Cristo, ma anche il Padre. Quindi nel versetto 10 dice: se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Perché l'apostolo Giovanni si esprime in maniera così severa? L'apostolo Giovanni denunciava i falsi predicatori giudei seduttori del suo tempo. Perché seduttori? Perché li chiama seduttori? Perché predicavano sì nel nome di Cristo, senza però riconoscere che Cristo è Dio nel seno del Padre. Sapete voi che avete mai letto o saputo che gli ebrei, non quelli convertiti a Gesù Cristo, ma gli ebrei aspettano ancora il Cristo e non riconoscono la prima venuta di Cristo. Loro aspettano il Cristo, ma non riconoscono che Cristo è già venuto una prima volta. Quindi loro predicano nel nome di Cristo, di un Cristo che non è mai venuto 2000 anni fa. E quindi non riconoscono che Cristo è nel seno del Padre. Ora, nel IV secolo, questa eresia fu riaccesa nel IV secolo da Ario, che ha fondato la dottrina ariana, oggi predicata ampiamente dai testimoni di Geova, per esempio, ma non solo da loro, anche da altri gruppi eretici. Gesù non dice di non salutare queste persone, io le saluto, che magari sono sinceramente convinti di non essere in errore. Perché li saluto? Perché ora comprendiamo perché. Perché questi non sono avversari, semmai al massimo sono nemici. E Gesù ha detto di salutare i nostri nemici. Allora, Giovanni dice, ci arriveremo piano piano alla risposta completa, Giovanni dice di non salutarli se vogliono predicarci il loro falso insegnamento. In altre parole, se bussano alla nostra porta e ci dice né tantomeno ricevetele in casa, perché ciò sarebbe una situazione piuttosto ambigua, darebbe loro una falsa speranza di conversione da parte vostra, oppure significherebbe da parte vostra partecipare alle loro predicazioni o idee sbagliate, e questo non darebbe una buona testimonianza a quelli di casa stessa vostra. La gravità di questa disciplina da parte dell'Apostolo Giovanni si spiega anche nel fatto che il non credere che Cristo è Dio, parte della Deità, comporta il non avere affatto lo Spirito di Dio, e l'assenza dello Spirito Santo fa rimanere in quelle persone totalmente carnali, in quanto non avendo lo Spirito Santo si è carnali, anche pur avendo una porzione di conoscenza biblica, si ha la pretesa di essere spirituali quando non si ha lo Spirito Santo. Ora, Gesù ha detto, è chiaro che tutta questa è una seduzione di cui loro stessi sono vittime. Ora, Gesù ha detto che dobbiamo salutare i nostri nemici. Ora, quando si è nemici e quando si è avversari? Chi sono i nemici? Chi sono gli avversari? E perché c'è questa differenza tra nemici ed avversari? Nemici sono quelli che non si rendono conto di essere tali, ma quello che fanno lo fanno con uno spirito di zelo, con uno spirito di fare proselitismo, di convertire, eccetera, eccetera. Lo fanno con uno spirito di fare il bene verso gli altri. Ora, Gesù non dice che dobbiamo salutare o invitare a casa i nostri avversari. C'è differenza tra essere nemici ed essere avversari, ripeto. Ora, spesso gli uomini sono nemici senza averlo scelto. Per esempio, se uno è testimone di Geova, o è cattolico, o è mormone, o quello che volete, se ci predica qualcosa di diverso, soprattutto se ci predica che Gesù Cristo non è Dio con Dio, è chiaro che questi qua sono nemici senza averlo scelto. È stato loro insegnato questo, ma non vengono a noi con lo spirito di avversari. Perché chi è avversario? Beh, Lucifero è stato chiamato avversario, perché Lucifero è stato creato da Dio, è stato al cospetto di Dio, è stato istruito da Dio, sapendo tutto, avendo accarezzato i doni di Dio, eppure li ha rigettati e si è ribellato proprio con uno spirito di competizione, con uno spirito di malvagità. Gli avversari quindi sono quelli che hanno mangiato con te. Gli avversari sono quelli che hanno lodato Dio con te, sono quelli che hanno accettato il nuovo patto assieme a te al momento del battesimo, accettando tutti i comandamenti di Dio, ma poi scelgono il mondo e scelgono di combatterti, di sconfiggerti o addirittura di far crollare la tua casa spirituale, che è la Chiesa di Dio, con tutta la sana dottrina. Ora, questo è un ammonimento che io do a tutti i miei fratelli nella Chiesa, poi quelli che sono nuovi e da poco collegati potete trarre le vostre conclusioni nella vostra libertà. Se uno frequenta tali persone che si comportano come avversari della Chiesa di Dio unita e avversari della sana dottrina che noi insegniamo, corrono un grave pericolo spirituale, perché disubbidiscono al comando di Dio che è scritto nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 14, quando l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere: «Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Noi sappiamo che la giustizia sono tutti i comandamenti di Dio, e l'iniquità non è altro che la simulazione della santità e l'ipocrisia. C'è gente che dice che osserva il sabato, che dice di credere a tante cose che crediamo noi, non vogliono stare dentro un ordine ben preciso, che è l'ordine che Dio ha stabilito all'interno della Chiesa. Difatti l'Apostolo dice: quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quindi spetta a ciascuno di noi capire chi sono i nemici da poter salutare e gli avversari da ignorare. Purtroppo c'è anche questo, perché io non credo che ognuno di voi, quando se vedesse un diavolo, lo saluta e lo abbraccia come quando vede e incontra un fratello o una sorella. Non credo. Non credo di aver demonizzato, e non è nel mio intento di demonizzare nessuno, perché rispetto la fede di tutte le persone che sono sincere, anche se a mio avviso sono in tante cose in gravi errori, ma li rispetto perché la loro fede è sincera e mi immedesimo nel loro stato. E quindi è molto importante questa cosa. Naturalmente le persone che invece sanno di aver violato il primo patto e poi addirittura ti vanno contro, è pura ipocrisia fare la parte di essere amici. È pura ipocrisia. E noi stiamo vivendo il terzo giorno dei Paniazzimi, che ci mette in guardia ad essere sinceri e vivere nella verità. E quindi passo subito a una seconda domanda, che è molto più complessa, sempre da parte di Katia, da Napoli. Se lo merita, Katia, l'ho fatto aspettare troppe settimane. Allora, la domanda, questa seconda domanda di Katia è questo. È un po' complessa la domanda. Lei mi dice questo. Queste sono parole di Katia. Katia, tu correggimi se mi sbaglio poi. A me piace tanto scrivere o parlare di Dio durante il giorno. Con il tempo però ho imparato a parlare di queste cose preziose solo se mi viene chiesto. E sempre grazie al vostro insegnamento ho imparato a non dare tutto e subito e lasciare a chi mi chiede un po' di curiosità. Il problema mio è che non voglio passare per una persona, per una donna che insegna. Perché Dio ci insegna, a noi donne, di stare nel nostro posto, di essere edificanti nella nostra casa, ovvero con il marito e con i propri figli. Quindi se scrivo dei post sui social network, così passo per una che vuole insegnare, spero di essere stata chiara, perché non vorrei sbagliare con Dio ed essere di conseguenza un cattivo esempio. Come risposta inizio a ringraziarti di cuore per questa tua sensibilità, Katia, e questa tua preoccupazione di voler fare la cosa giusta al cospetto di Dio. Però prima di dare la risposta, di procedere nella risposta, voglio dire che questo non ha nulla a vedere con l'essere donna o l'essere uomo, perché ora comprendiamo il perché. Perché quello che dirò si applica sia all'uomo come anche alla donna. Perché è una questione di pura saggezza quello che dobbiamo fare. La differenza che c'è, principale, che tu poni, è se una donna, ma a questo riguardo, se un uomo, se una sorella, se un fratello, può insegnare o può semplicemente fare che cosa? C'è qualcos'altro che si può fare al posto di insegnare per ottenere risultati molto migliori, soprattutto nei social come network. Perché? Perché diciamo che se io mando mio figlio a scuola, mi aspetto che mio figlio, assieme a tanti figli di altri genitori, abbiano un insegnante. quindi li manda a scuola perché abbiano un insegnante. Ma su Facebook nessuno di quelli che sono su Facebook vogliono essere studenti. Quasi tutti, se non tutti, vogliono essere, insegnano a persone, cioè il pubblico, che non ha chiesto di essere istruito. Quindi ora comprendiamo che proprio qui sta l'inghippo. Difatti la tua domanda, a cui desidero dare, tu la chiedi più che una domanda, tu mi chiedi un consiglio e ti ringrazio di cuore perché la tua domanda mi consente di chiarire i metodi e i concetti che la Chiesa di Dio Unita promuove da anni e che ci, proprio per l'esperienza da centinaia di ministri e pastori prima di noi, perché noi ministri ci riuniamo ogni anno e parliamo di tutte le problematiche e di come migliorare noi e di come migliorare la Chiesa. E quindi sono metodi e concetti che ci differenziano da tutte le chiese in genere, le quali fanno di tutto per fare proseliti, adepti, mandano i loro membri a destra e a sinistra, li vediamo anche in internet, li vediamo. Tutti si improvvisano predicatori. Ora, il mio consiglio, che è più di un consiglio, perché sto parlando a persone che già sono battezzate, ma persone che stanno acquistando fiducia nel nostro insegnamento. Quindi è più di un consiglio perché vi spiegherò i metodi adottati ufficialmente e approvati dalla nostra Chiesa dopo molti anni di esperienza. Quindi ti consiglio, Katia, e consiglio a tutti voi di prendere nota. Innanzitutto, quando parliamo di Dio o della Bibbia, dobbiamo tutti, ma proprio tutti, inclusi noi ministri, tenere presente di alcuni fattori. Il primo fattore è il contesto. Dobbiamo chiederci: il contesto in cui io voglio parlare è pubblico o privato? Numero due, la circostanza in cui io vorrei dire la parola di Dio è propizia o inopportuna? È qualcuno che veramente mi vuole ascoltare oppure mi stuzzica solo per curiosità e poi per prendermi in giro? Oppure me la fanno la domanda in privato, sottovoce, con discrezione, oppure la fanno pubblicamente e spesso quando è pubblicamente succede che per far nascere una discussione che poi spesse volte diventa una disputa e quindi scoraggia tanti. Terzo punto che dobbiamo sempre porre a noi stessi, io me lo pongo questo, qual è il mio ruolo dentro la Chiesa? Qual è il mio ruolo dentro la Chiesa? E punto numero quattro, qual è il mio ruolo nel mondo? Il mio ruolo cristiano nel mondo? Qual è il mio ruolo da cristiana, da persona cristiana nel mondo? E quindi anche su Facebook, per esempio. E quinto punto, qual è il mio ruolo di membro della Chiesa di Dio? È quello di insegnare oppure di predicare? Beh, voi vi ricorderete che l'Apostolo Paolo ha scritto siamo tutti insegnanti, siamo tutti ministri, è chiaro che in un'orchestra c'è un direttore e poi ci sono tanti musicisti, tutti specialisti, ognuno con il proprio strumento, del proprio strumento, e quindi ad ognuno c'è un ruolo. Ora, le risposte che darò a queste domande, vi prego di non vederle come delle regole imposte dall'alto, ma come consigli fraterni che, se messi in pratica, porteranno i frutti spirituali che tutti noi desideriamo produrre nell'opera di Dio ed essere, soprattutto, quello che più conta, essere approvati da Dio. Perché vi ricordate quelle parole di Gesù che dice: Signore, noi abbiamo fatto grandi opere, e Gesù dice: ma io non vi conosco. E come mai? Quindi non è importante agire, parlare, fare un'opera, ma è importante essere approvati da Dio. L'Apostolo Paolo in una parte delle sue lettere ha detto: io corro, ma corro rispettando le regole, per non correre in vano. Quindi soffermiamoci un tantino al punto numero uno. Al punto numero uno, al fattore numero uno, cioè chiediamoci se il contesto è pubblico o privato, come comportarci. Ora, quando parliamo in un contesto privato, facciamo benissimo a non dare tutto subito e lasciare spazio alle curiosità di chi ti chiede. Cioè, aspetta per vedere se quella persona ti chiede qualche cosina in più. E nella misura in cui ti chiede qualche cosina in più, tu gli dai qualcosa in più. Questo è il metodo. Difatti, nella prima lettera di Pietro, prima Pietro, capitolo 3, versetti da 15 a 16, siamo esortati a santificare il Signore Dio nei nostri cuori e dice anche a essere, siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. Notate bene che noi dobbiamo rispondere quando ci viene posta una domanda. E quindi, e Katia, tu, questo mi fa molto piacere che l'hai recepita e l'hai fatta diventare tua. Quindi e tu in questo raccoglierai buoni frutti e sei approvata da Dio. Ma dice anche che la persona ti chiede, ti fa domande, spiegazione della speranza che è in te. Io non mi atteggio da ministro, ma agisco esattamente come un membro di chiesa e do la spiegazione della mia speranza. Dare spiegazione della propria speranza non è insegnare. È come dire, magari in una battuta, dire: ma questo mondo va così male, speriamo che Dio intervenga. Io credo che Dio un giorno interverrà, io credo nel regno di Dio. Poi non vado oltre, se un vecchietto che pensa che il regno di Dio quando si muore si va in cielo, nemmeno abbraccio quel discorso. Però se la persona vuole approfondire, nella misura in cui vuole approfondire, allora io vado oltre che spiegare la mia speranza. E in ogni caso mi dice di farlo con mansuetudine e timore. Mansuetudine sappiamo cosa significa, ma a volte riusciamo a capire per quale motivo lo dobbiamo fare con timore. Con timore è perché quello che noi diciamo è come una spada a doppio taglio. La parola di Dio è una spada a doppio taglio, quindi dobbiamo usarla con grande timore, perché può tagliare la vita di quella persona, ma può anche creare un giudizio di Dio su di noi, in base a come, a quello che diciamo. Se diciamo una fesseria, o se non siamo mansueti, vogliamo fare gli spavaldi, vogliamo far mostrare, più che spiegare la nostra speranza, vogliamo dimostrare quando siamo bravi e diciamo più del necessario. Difatti nel versetto 16 dice: dobbiamo avere una buona coscienza. E la nostra coscienza sa bene quando diciamo una cosa per vanità o per edificare. Dice: affinché quando vi accusano di essere dei malfattori, perché ci accusano di essere dei malfattori, quando, se ci accusano, dobbiamo avere buona coscienza, nel senso che se noi in passato ci siamo comportati male con quella specifica persona che ci chiede e ci fa delle domande, noi sappiamo, dobbiamo sempre tenere presente che verrà sicuramente l'accusa di essere malfattori. Malfattori non significa delinquenti, significa che abbiamo fatto del male in passato. E poi alla fine veniamo esposti alla vergogna, cioè veniamo svergognati, calunniano la nostra buona condotta in Cristo. Cioè noi, soprattutto quando parliamo di Dio, ci dobbiamo ricordare di come gli altri ci hanno conosciuto prima che noi abbracciassimo la verità. Non dobbiamo mai dimenticarlo che siamo stati malfattori come loro. E loro saranno i primi ad accusarci, perché a istigarli è Satana, che è l'accusatore, che ci accusa i fratelli notte e giorno. Quindi questa scrittura ci sarebbe ancora da approfondirla, ma per questo tema penso che sia sufficiente. Questa scrittura ci istruisce a tenere presente che i primi a non dare credito alla nostra fede, alla nostra speranza, e ad accusarci apertamente oppure in cuor proprio, state ben certi, sono sempre i nostri stessi familiari, quando non sono ancora chiamati da Dio. Non è che sono cattivi, non è che lo fanno apposta. Perché loro sono i maggiori diffidenti e accusatori nostri? Perché conoscono tutti i nostri difetti. Ci hanno visto crescere, hanno passato molto tempo con noi, prima che noi fossimo chiamati. E anche per il fatto che sono molto imprigionati nelle loro tradizioni. Vi ricordate che per questo motivo Gesù disse che nessuno è profeta in casa propria? Ci fu un momento, ci furono dei giorni in cui anche i suoi fratelli, insomma, lo prendevano in giro. Dobbiamo prima conquistarli tenacemente con il nostro continuo buon comportamento. La testimonianza nostra è fare luce, e la luce non fa rumore. Quindi, più che con le parole, dobbiamo conquistare tenacemente con il nostro buon comportamento, facendo quello che non avevamo mai fatto prima, ripagare con il bene il male, o prima magari volevamo ragione a tutti i costi, volevamo farci la ragione, oppure farci la nostra giustizia. Quindi dobbiamo essere persistentemente coerenti nella fede personale. Quando loro arriveranno al punto di dire, vabbè, oh, lui o lei, magari non te lo dirà, ma nel vederci con quel continuo buon comportamento e persistente coerenza di fede personale, prima o dopo Dio li chiamerà. O perlomeno dobbiamo essere in opere e a parole all'altezza della nostra fede e del regno che rappresentiamo. Questo tutti, non solo i ministri o i membri, tutti, indistintamente. Anzi, il ministro ha maggiore responsabilità, pur avendo dei difetti come tutti i membri. Non è che il ministro è perfetto. La nostra risposta di fede dobbiamo darla sempre con mansuetudine e timore. Il timore, l'avete capito per quale motivo lo dobbiamo avere, per non dare al nemico il pretesto di parlare del nostro cattivo esempio. Come per esempio, sì, crediamo alla via di Dio, ma spesso rispondiamo con irascibilità o con sgarbataggine. Dice, sono piccole cose, non sono peccati gravi. Però quando la persona vede che ha qualcosa di brutta, una parola di insulto, oppure tu non gli rispondi o stai silenziosa, o addirittura gli dici, scusami, non volevo arrecarti disturbo, o la persona, tu gli accendi del fuoco sulla testa. Lo fai pensare. Per esempio, se davanti a un mio caro familiare cattolico io cerco di fargli capire gli errori del Papa descrivendolo con disprezzo e brutte parole, in realtà faccio il gioco del diavolo, perché automaticamente io spingo chi mi sta ascoltando ad avere pietà di quel personaggio e addirittura lo spingo a difenderlo. Questo avviene sia nel contesto privato che pubblico, sia che lo faccia un ministro, sia che lo faccia un membro laico. Invece, con mansuetudine e timore, dobbiamo solo saper dare la spiegazione biblica di dov'è che il Papa sta sbagliando, ma senza dare l'impressione errata che siamo armati di odio verso la persona. Quindi, questo lo dico perché in internet io vedo il povero Francesco del Vaticano, con tutti gli errori che insegna, però mi fa pena, perché vedo tanti evangelici protestanti di ogni tipo, di ogni setta o di ogni denominazione, che lo dipingono. Ma tutto questo spinge i cattolici a difenderlo, e non spinge tutto questo i cattolici a dire, vediamo dov'è la verità. Noi siamo impegnati a non, dobbiamo essere impegnati a non demonizzare le persone, ma dobbiamo invece presentare la verità, la prova biblica, che se Dio sta chiamando un cattolico o qualcun altro di un'altra religione, se lo sta chiamando a Dio, apprezzerà il fatto che noi non siamo fomentatori di odio, ma siamo veramente armati di amore, perché non diciamo come quelli che dicono o sei parte di noi, oppure tu andrai all'inferno, oppure tu sei un assatanato. La gente è intelligente e capisce queste differenze. Quindi su Facebook e su YouTube ci sono tantissimi messaggi e video che dicono delle verità bibliche, alcune, non tutte, però le presentano in modo così dispregiativo che invece di avvicinare la gente alla parola di Dio li allontanano. Noi dobbiamo invece, come ho detto prima, essere portatori di verità e non di odio, portatori di amore e non di menzogna, nemmeno di odio. Quindi questo approccio è ancora più necessario quando parliamo in pubblico o scriviamo dei post sui social network tipo Facebook, per esempio. Difatti in Colossesi, capitolo 6, versetti da 5 e 6, troviamo la spiegazione di come dobbiamo relazionarci con quelli che non sono ancora chiamati. Colossesi capitolo 6, dal versetto 5 al versetto 6, dice: procedete con sapienza verso quelli di fuori, riscattando il tempo. Riscattare il tempo non significa precipitarsi, significa usare il tempo nel modo più opportuno, nel modo più saggio, con sapienza. Dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, sia sempre condito con il sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Quindi nel caso dei social network tipo Facebook entra in ballo il bisogno di valutare se la circostanza è propizia o inopportuna, cioè capire anche la persona con la quale stiamo colloquiando. Facebook e altri social sono contesti pubblici, come anche il WhatsApp del gruppo della Chiesa è un contesto pubblico, cioè il WhatsApp è il WhatsApp della Chiesa di Dio Unita. Quindi una cosa è quando si comunica privatamente, c'è magari una conversazione, ma quando invece si è nel gruppo, dobbiamo tutti fare attenzione a considerare, a tenere presente che quello che stiamo dicendo sarà letto da tutti e quindi deve in qualche modo edificare tutti, coinvolgere tutti in qualche modo. Quindi questo in particolare limita quello che si potrebbe dire invece in un contesto molto privato. Quindi significa stare attenti, è come quando tu parli in mezzo alla strada con un'amica o con un amico, però vedi passare due o tre persone che si stanno avvicinando a te e per non far sentire quello che vi state dicendo, vi state zitti o parlate più piano. Ci sta, è saggezza questa. Quindi non c'è nulla di male nel fare amicizie pulite, vi raccomando, amicizie pulite e trasparenti attraverso Facebook, però c'è molto di male nel fare seguaci ciascuno per sé, perché il fare seguaci significa voler fare una comunità per il proprio rendiconto e non per il rendiconto del corpo di Cristo, che è la Chiesa di Dio. Quindi individualmente siamo liberi di comunicare. Noi ministri non siamo e non vogliamo essere né sceriffi né spie della vostra libertà. Ma se vogliamo essere tutti spiritualmente produttivi davanti a Dio, è necessario che ognuno di noi ricordi sempre di rappresentare la Chiesa dove il Padre Eterno ci ha messo. In primis, il tranello, uno dei tranelli più frequenti di Facebook, è che nel nostro zelo individuale a volte pubblichiamo delle grandi verità che però nessuno ci ha chiesto. E questo aliena le persone e spesso le mette nella condizione di beffeggiarci o addirittura di aggredirci e iniziare delle dispute che non fanno altro che allontanare dalla parola di Dio anche gli altri astanti. Che il fenomeno di Facebook, vedono una discussione che si trasforma in una disputa, Allora diceva, vabbè, va, la religione non serve a niente. E quelli che magari erano timidamente interessati si allontanano. Questo è il gioco del diavolo. Ma se il pubblicare al mondo una verità scomoda lo fa invece la Chiesa come istituzione, non soltanto questa fa il suo dovere, ma nessuno si scandalizza perché tutti sanno che ogni Chiesa ha il dovere e il mestiere di predicare le sue idee, le sue convinzioni. Qui entra in ballo la domanda che dobbiamo sempre porre a noi stessi individualmente. Qual è il mio ruolo di cristiano nel mondo? Come mi devo comportare su Facebook? È quello di insegnare oppure è quello di dare una testimonianza di fede? Come ho detto prima, se io mando i miei figli a scuola, ho la pretesa di che questa scuola provveda a mio figlio un insegnante. Ma su Facebook nessuno ha chiesto un insegnante, quindi presentarsi come un insegnante è la cosa più sbagliata, perché appena uno si presenta individualmente, dico, come un insegnante, assolutamente verranno tutti quelli che ti attaccheranno. Poi l'altra domanda che ognuno di noi si deve porre a livello individuale, qual è il mio ruolo di cristiano nel mondo? Sono stato preventivamente addestrato e autorizzato a rappresentare la Chiesa che frequento? Sono stato preventivamente addestrato e autorizzato a rappresentare la Chiesa? Questo è molto importante. È come quando tutti noi che abbiamo un lavoro e quindi abbiamo un datore di lavoro, se noi andiamo a fare qualcosa che il nostro datore di lavoro non ci ha chiesto di fare, immaginate come ci rimprovera. L'altra cosa che ci dobbiamo porre è questa. Ho ricevuto il mandato a rappresentare la Chiesa pubblicamente? Dobbiamo anche capire questo. E l'altra cosa che ci dobbiamo domandare è: ho capito bene qual è la differenza tra insegnare e dare testimonianza? La risposta completa la troviamo quando comprendiamo bene qual è il ruolo di ciascuno di noi dentro la Chiesa. Se noi lo comprendiamo qual è il nostro ruolo di ciascuno di noi dentro la Chiesa, ci apparirà ancora più chiaro qual è il nostro ruolo chiaro verso il mondo. Quindi vediamo qual è il nostro ruolo dentro la Chiesa. La Chiesa di Dio è una famiglia spirituale, lo sapete tutti, ma per funzionare bene si devono adottare gli stessi principi che si adottano in una famiglia sana, cristiana, dove i figli seguono fedelmente le raccomandazioni dei genitori. Per esempio, nella prima lettera di Paolo a Timoteo, nel capitolo 3, versetti da 2 e 5, Paolo fu ispirato a scrivere: «Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile». Quindi la prima lezione Dio la dà a noi ministri. Cioè, stai attento, cerca di condurre una via irreprensibile. Difatti dice: sii marito di una sola moglie, non avere l'amante. Sii sobrio, cioè sveglio, non bere vino. Dice: sii assennato, usa il cervello. Sii prudente, non ti precipitare a parole e ad azione. Sii anche ospitale e sia anche atto ad insegnare. Nota bene. Un ministro, un vescovo, loro qui lo chiamano vescovo, ma è il ministro, il pastore, deve essere atto ad insegnare. Non deve essere dedito al vino, non deve essere violento, e uno diventa violento quando è facilmente irascibile, quando si incavola facilmente, quando tiene il rancore. Dice: non deve essere avaro, ma generoso, con i sorrisi, ma anche con parole di affetto, di incoraggiamento. Deve essere anche mite, non litigioso e naturalmente nemmeno amante del denaro. Ognuno di noi ha bisogno di quel poco denaro per poter vivere, dare da mangiare alla famiglia, ma non deve essere uno che si arrampica per diventare ricco. E soprattutto, a cominciare dal versetto 4, dice: deve essere uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro, senza provocare i figli, e ma li deve tenere, ovviamente nel campo di una chiesa, perché la similitudine ci sta, nell'ubbidienza, cioè in ordine e decoro. Ma se uno non sa come governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Quindi, ecco, questa è una cosa di fondamentale importanza, di cui che a me, anche mia moglie Antonella, tante volte ci ha fatto tremare, ci fa tremare. Quindi i genitori danno il buon esempio, come? Non litigando mai davanti ai loro figlioletti. Noi non abbiamo mai litigato, però tante volte ci sono divergenze di opinioni. Queste divergenze di opinioni noi non abbiamo mai esposto i nostri figli alle nostre divergenze di opinione tra marito e moglie. Dopo che abbiamo trovato una strategia comune, abbiamo reso i nostri figli partecipi. E così deve per forza funzionare nella Chiesa se amiamo la Chiesa, noi ministri. Se invece non amiamo la Chiesa, l'opera di Dio, allora i ministri si separano e ognuno si fa la sua Chiesa. Allora, con il loro buon esempio, i genitori istruiscono i loro figli a non arrogarsi l'autorità dei genitori. Ora immaginate una famiglia dove il figlio o la figlia o i figli parlano molto di più dei genitori e comandano, arrivano a comandare molto di più dei genitori. Quindi i genitori come devono istruire i loro figli? A non litigare fra di loro e a incoraggiarsi a vicenda. Questo fanno tutti i genitori normali. Tutti noi abbiamo i nostri difetti, tutti noi grandicelli abbiamo imparato attraverso i nostri errori a fare i genitori. Quando uno o più di uno dei figli disobbedisce o vuole avvantaggiarsi sui suoi fratelli o sorelle facendo il caporais o sostituendosi alla mamma o a papà, in quella famiglia cosa nasce? Nasce il caos. Anzi, non c'è più famiglia in certi casi. Ora, quando succede che un figlio o una figlia litiga con i suoi fratelli o le sue sorelle. Notate, qui stiamo entrando diciamo nel dettaglio della dinamica. Io ho avuto quattro sorelle e ho altri due fratelli e conosco molto bene quando succede che tra fratelli si litiga. Spesso succede quando uno dei fratelli vuole insegnare o imporre il suo punto di vista o la propria personalità agli altri fratelli o sorelle. E la reazione naturale è che quasi nessuno riceve gli insegnamenti da un suo pari, specie quando esiste già l'autorità preposta all'insegnamento, cioè papà e mamma. Per gli insegnamenti nella testa dei figli, che sono sempre pronti a disobbedire mamma e papà, ma quando c'è il fratello o la sorella che vuole imporre la propria, allora subito nella testa c'è papà e la mamma per dare insegnamenti. Anche se gli insegnamenti di papà e mamma non sono sempre capiti o graditi, allora i genitori lo sanno bene questo, i bravi genitori. E cosa fanno i figli timorati nel Signore? Dei figli che sono stati istruiti bene, quando papà o la mamma o i genitori in qualche modo li esortano a fare pace, oppure quando ricevono una correzione amorevole, si incoraggiano a vicenda, quando vedono il fratello o la sorella piangere, lo confortano, ma non lo confortano per dimostrare quanto è cattivo mamma o quanto è cattivo papà, dicendo mamma e papà in fondo hanno ragione, però si incoraggiano a vicenda, questo fanno dei bravi figlioli. Ed ecco qual è il ruolo dei membri all'interno della Chiesa, quale deve essere il ruolo di ciascuno di noi all'interno della Chiesa, tra membri laici, ma anche nei confronti dei ministri, i quali prima di essere ministri sono soprattutto anche loro fratelli e sorelle. Quindi incoraggiare i fratelli e le sorelle con amore, con testimonianze genuine delle proprie esperienze. Sai, è successo anche a me. Non ti preoccupare, questa cosa passerà. Ora, l'ambizione sana di ogni bravo ministro, come di ogni bravo papà o mamma, qual è? È quello di vedere che tutti i membri sappiano incoraggiarsi a vicenda e e sappiano dare la loro personale testimonianza di fede senza fare competizione nella Chiesa e nel mondo, prima con il proprio comportamento personale e poi con il proprio parlare nel tempo propizio, con grazia e con dolcezza. È solo una grande gioia per noi ministri quando un fratello o una sorella sviluppa la conoscenza delle Scritture e il dono spirituale di insegnare la parola di Dio ai propri familiari o amici. Se tale fratello o sorella lo fa privatamente e allo scopo di indirizzarli alla Chiesa di Dio. Altra cosa, naturalmente, è se tale insegnamento mira a farsi una sua chiesa personale e o per dividere la Chiesa di Dio, perché codesta persona violerebbe lo spirito della verità e non dovrebbe nemmeno essere vista, nemmeno accolta come un membro del corpo di Cristo, ossia la vera Chiesa di Dio. Io conosco certe situazioni in cui alcuni magari frequentano, cominciano a frequentare la Chiesa di Dio, ma non per imparare o per essere parte integrante del corpo di Cristo, ma per carpire nomi, numeri telefonici e indirizzi email, per poi a loro volta farsi un gruppo per proprio conto. Questa è la vostra libertà, quella di decidere eventualmente di diventare delle zizzanie. Ognuno di noi in questo dovrà dare conto a Dio. Per concludere questa risposta, dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, il quale ha detto: io sono venuto per fare non l'opera mia, ma per fare l'opera del Padre mio. Quindi, in conclusione, i ministri, come i genitori di una brava famiglia cristiana, sono i preposti a dare insegnamenti dottrinali, avendo ricevuto tale mandato dal Magistero della Chiesa, mentre i membri laici della Chiesa hanno invece il compito di incoraggiarsi a vicenda, consolare e, quando necessario, aiutare i fratelli e le sorelle dentro la Chiesa con l'approvazione del ministero, coinvolgendo il ministero. È un po' come la richiesta delle preghiere, perché le preghiere devono essere chieste, per esempio, al ministro, perché il ministro vuole essere il capoccia, perché il ministro vuole essere al di sopra di tutto. Chi l'ha pensata in questo modo non ha capito un fico secco. È perché è impossibile che il ministro è impegnato a fare tante altre cose per la Chiesa. Non è una cosa buona che il ministro venga a sapere per ultimo che quella o quell'altra persona, quell'altra sorella, ha bisogno delle preghiere. Quindi è l'unica ragione per cui è importante che passi prima per il ministro, perché il ministro ha la responsabilità principale di sapere e di pregare per quella situazione. E naturalmente ha anche la possibilità, essendo ministro, di informare tutta la Chiesa, ovunque, tutti i membri, ovunque essi siano. Quindi questa è l'unica ragione. Ora, nel contesto pubblico, come Facebook, questa è l'istruzione per i membri della Chiesa. La ribadisco, come ha detto l'Apostolo Paolo: siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi, con mansuetudine e timore, avendo una buona coscienza, affinché quando vi accusano di essere dei malfattori, vengono un giorno svergognati coloro che calunniano la vostra condotta, che invece è buona in Cristo. Ora, Dio comprende e apprezza molto lo zelo di ciascuno di voi, di ciascuno di noi, perché lo zelo non è messo in discussione. Ma allo stesso tempo Dio vuole che ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Queste non sono parole che escono così, ma è un insegnamento dell'Apostolo Paolo, scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 14, versetto 40. Ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine, perché Dio non è un Dio di caos. Per il bene di ciascuno di noi individualmente e collettivamente, come vera Chiesa delle Dio vivente, ciascuno di noi deve essere artefice di una comunità che trasmette alle nuove generazioni la verità e anche il modo giusto di vivere cristianamente. Spero che questa risposta abbia contribuito a fare chiarezza su questo tema molto difficile, molto incompreso da tanti.